ha sentito anche stasera, si continuerà su questo. E io volevo continuare su questa scia, anche perché non so chi ha sentito in questi giorni, no? Quella notizia del padre che ha violentato la figlia, si sente di padri che toccano i cuori dei figli, che li lasciano completamente distrutti, che poi questi figli si sentono davvero figli del nulla, padri che li abbandonano, che se ne vanno. E poi se guardi quello che il Padre Celeste, la magnificenza, quello che lui fa per ognuno di noi, ho detto, se oggi predico ancora sul padre, tanti padri che saremo lì dentro, anche se ce ne siamo pochi, e invece di uscirne edificati usciamo completamente distrutti, no? Per come ci comportiamo noi con i nostri figli. Padre Celeste è qualcosa di magnifico per come si comporta con noi, e tutto quello che ci dà è qualcosa di magnifico. E quindi ho deciso di, il Signore veramente ha deciso di dirmi no, non pregare, non, questa volta non è per ancora sul padre, ma è qualcosa di ancora più grande. Oggi sogniamo tutti insieme, e con la rivelazione che ha avuto Giovanni in Apocalisse la vogliamo vivere noi personalmente, uno per uno questa mattina. Vogliamo davvero vedere quello che succederà un giorno quando saremo alla presenza del Signore, che è qualcosa di bello, ci aspetta qualcosa di celestiale. Oggi noi siamo tutti quanti indaffarati, magari tante volte abbiamo paura della morte, abbiamo paura di tutto quello che ci succede, e invece c'è stato preparato qualcosa di speciale. E quindi vogliamo leggere insieme in Apocalisse 5. Qua vedremo come i figli di Dio, quello che faremo per l'eternità sarà la sua presenza in adorazione. Vogliamo leggere dal verso 1 che dice: vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli. E vidi un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro né guardarlo. Io piangevo molto perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Ma uno degli anziani mi disse: non piangere. Ecco, il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli. Poi vedi in mezzo al trono e alle 4 creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi che sembrava essere stato immolato, e aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Quando ebbe preso il libro, le 4 creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuna con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumo, che sono le preghiere dei santi. Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazioni, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. E vidi e udì voci di molti angeli intorno al trono, delle creature viventi e agli anziani, e il loro numero era di miriadi e migliaia di migliaia. Essi dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. E tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essa, udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Le 4 creature viventi dicevano: amen. E gli anziani si prostrarono e adorarono. Che bella immagine. Qua c'è un mistero, nella prima parte c'è un mistero rivelato e dice aprire il libro, questa meravigliosa rivelazione che ci viene data di aprire questo libro che nessuno ne è degno. Nessuno è degno di aprire il libro. Il libro lo poteva aprire solo ed esclusivamente Gesù Cristo. Non c'era nessuno che era in grado di farlo, né gli angeli né quelli che erano intorno, non c'erano pensate quello che vedeva Giovanni, no? Che a quel punto si mette solo a piangere, dice nessuno può aprire questo libro. Eppure dicono gli anziani che c'era una persona che poteva farlo, no? Ci fa vedere questa figura in questo libro che c'è tutto, c'è la nostra vita, c'è la nostra speranza, c'è tutto quello che ci accadrà. Non si poteva aprire e lui si trovava, per questo piangeva Giovanni in questa visione. Dice come facciamo ad aprire questo libro dei sette sigilli? Però è arrivata una mano per dire non preoccuparti, una mano di un anziano. E tutti vedete com'era questo luogo, era un luogo di adorazione dove tutti quanti erano alla sua presenza, si prostravano e stavano alla presenza di Dio, l'adoravano e c'erano sempre delle parole nuove. La lode e l'adorazione rappresentano per noi la comunione in Cristo, questa comunione che dobbiamo avere con Lui quando siamo alla sua presenza. Noi vediamo che qua c'erano miriade e miriade di persone, migliaia di migliaia. Provate solamente a chiudere gli occhi, no? E a vedere questa scena, quello che un giorno ci apparirà davanti agli occhi. Vedere tante persone insieme a noi che glorificano il Signore, lodano e adorano Dio per quello che Lui è, per quello che Lui fa. La scena dall'Apocalisse 5, come vi dicevo, c'era questo verso qua, il versetto 4 che dice piangere forte. Giovanni piangeva forte. È un libro che contiene i progetti di Dio e il destino del mondo in modo particolare alla fine dei tempi. Questo libro che deve essere aperto affinché noi possiamo renderci conto di quello che è il nostro futuro. Quel futuro che oggi abbiamo paura, quel futuro che ci spaventa, no? Perché è un futuro che porta alla morte, dici, e poi ci viene rivelato così com'è. Un giorno saremo alla presenza del Signore in modo gioioso, un giorno saremo con gli angeli, saremo con gli anziani, ci prostreremo davanti a Lui, adoreremo il nostro Signore, ci sarà festa in cielo. Io oggi posso chiudere gli occhi e penso ad Umile che si trova là e sta piangendo, forse stava piangendo come Giovanni, no? Sta piangendo come Giovanni, eppure arriva l'anziano che dice non preoccuparti che ora arriva l'agnello, ora arriva il leone di Giuda, come viene chiamato sulla sua parola. E qua vediamo la simbologia, Gesù viene chiamato in tre nomi, viene chiamato il leone della tribù di Giuda, quindi il Cristo che viene visto come un leone forte, coraggioso, potente e come dice la parola già in Genesi 49, sta scritto, lo scelto non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato del bastone del comando dei suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene e a cui ubbidiranno i popoli. Quindi già c'era questa profezia su Gesù che veniva dalla tribù di Giuda, quindi il leone della tribù di Giuda, questa potenza, questa forza, questo coraggio che viene dal leone. Gesù simboleggia questo, Lui è tutto questo, Lui è forza, Lui è coraggio, Lui è degno di essere lodato e adorato. E poi un secondo viene detto che è la radice di Davide, dal punto di vista della carne, secondo la carne Gesù è nato dal seme di Davide, sappiamo, no? L'origine che viene la famiglia di Gesù e proviene da Davide. Bene, eppure se noi lo vediamo, Lui che è Dio, no? Se lo vediamo con gli occhi spirituali, vediamo invece che la radice di Dio è il vero Dio, quello che è la radice di Gesù. Lui è un vero Dio e quindi Egli è stato dichiarato figlio di Dio in potenza secondo lo Spirito di santità mediante la resurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore. Quindi non può essere la radice di Davide, ma Davide stesso diceva di Gesù: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia posti i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Quindi Davide sapeva chi era Gesù. Quindi lui la radice di Davide, come viene descritto, ma lui il Signore di Davide, perché lui è Dio, lui è colui che ha fatto ogni cosa, lui è colui che ci ha creato, lui è colui che ci dà forza, lui è colui che ci dà davvero la gioia e la certezza che un giorno saremo alla sua presenza. E poi la figura dell'agnello. Gesù è soprattutto l'agnello, l'agnello sacrificale, colui che si è sacrificato per ognuno di noi. Lui ha dato la sua vita sulla croce e l'ha data per ognuno di noi. Senza Gesù non c'era redenzione. Senza Gesù eravamo nel peccato, senza Gesù eravamo sempre immondizia come eravamo prima di conoscere Dio, no? Nel momento in cui noi abbiamo accettato Gesù nella nostra vita, la nostra vita è cambiata. Ecco che cosa significa l'agnello per ognuno di noi. L'agnello, sapeva, leggendo le scritture, era proprio quello, l'animale da sacrificare, no? Quando si doveva chiedere qualcosa a Dio. Ebbene, lui si è sacrificato per ognuno di noi, per darci salvezza, per darci salvezza eterna, per darci pace, per darci guarigione, per darci gioia anche nei momenti di tristezza. Ecco perché il Signore mi ha cambiato tutto stamattina, ecco perché mi ha rivoluzionato. Lui mi ha fatto comprendere che anche i momenti di tristezza sono momenti di gioia, se sappiamo di appartenere a Gesù Cristo. Tu appartieni a Gesù Cristo, non ti fare rubare assolutamente dal diavolo che appartiene ad altre creature. Noi apparteniamo a Gesù Cristo e abbiamo in Gesù Cristo ogni cosa. Abbiamo guarigione, abbiamo gioia, abbiamo pace, abbiamo riposo. Non c'è niente che non ci è stato dato da Gesù Cristo. Ieri sera ero stanchissimo, non ce la facevo più, proprio mi faceva male la schiena, avevamo fatto un po' di lavori ieri. E quindi ed ero già stanco dei giorni precedenti, perché sabato avevamo fatto pure i lavori, poi stanco perché fra lavori in periodo di scadenza allo studio, un po' di scadenze anche in clinica, dovevamo prendere pure delle decisioni, delle cose, quindi sto proprio sempre impegnato. E quindi ero molto molto stanco. La giornata di ieri, questa mezza giornata, è servita per ricaricarmi. Il Signore mi ha dato qualcosa di speciale dentro, no? Ieri sono potuto stare alla sua presenza, volevo preparare il messaggio e prepararlo bene affinché potevo trasmettere qualcosa che Dio voleva trasmettere a voi. E il Signore per prima cosa dà sempre a me. Sempre mi ricarica di qualcosa di speciale. Avevo bisogno di questa ricarica, non stavo bene, mi sentivo stanco e avevo bisogno di questa ricarica. E il Signore mi ha dato riposo, il Signore mi ha consolato, il Signore mi ha detto che mi ama. Il pastore ha detto: di al tuo vicino che Dio è buono. Sì, Dio è buono, io lo so che Dio è buono. Dio è buono perché si è manifestato ancora una volta ieri sera con tutta la sua bontà nella mia vita. Ho ricevuto riposo, lui dice che abbiamo riposo in Gesù Cristo, io ho ricevuto riposo in Gesù Cristo. Ieri ho trovato il vero riposo, che non è quello di poter stare a letto e di dormire. Il vero riposo è quando noi riposiamo in Cristo Gesù. Deponiamo ogni cosa ai suoi piedi e vogliamo vivere sotto la grazia di Gesù Cristo. Tante volte ogni problema ce lo facciamo nostro e lo vogliamo risolvere con quello che noi siamo. Tante volte non abbiamo risposte ai problemi. Che risposta posso dare al fatto che non vedrò più mio fratello umile? Nessuna. posso guardare la sedia, mo, magari vedere la moglie, però a lui non lo vedrò, lo vedrò un giorno in cielo, però sicuramente non lo vedrò qua, non ci possiamo dare risposte. Quando ci viene a mancare qualcosa di caro, di prezioso, non puoi dare nessuna risposta, ma Dio è la risposta. Lui dice io ti do consolazione, lui ti dice io ti do pace, lui ti dice io ti do gioia, lui ti dice lui è ogni cosa che ti manca. Se c'è una mancanza nella tua vita, in questo momento ti senti di essere mancante in qualcosa, vai ai piedi di Gesù e quella cosa la otterrai, perché è Lui colui che compie ogni desiderio della nostra vita. Lui riempie i nostri cuori e li riempie con la gioia, Lui li riempie di quello che ne abbiamo bisogno. Non è colui che ci possiamo andare per andare a chiedere 50 euro per andare al cinema. No, Lui è molto, ma molto, ma molto di più. Lui è un padre diverso, è un padre che elargisce di tutto e di più, di tutto quello che abbiamo bisogno. E noi abbiamo bisogno della grazia di Dio, perché quando abbiamo Gesù nelle nostre vite, abbiamo ereditato la vita eterna. Lui dice che ci ha fatto sacerdoti e re. Noi siamo sacerdoti e re. Quello che ci ha dato Gesù, nessuno ce lo può rubare. Quello che ci ha dato Gesù ci ha fatto suoi figli. Noi siamo figli di Dio. Non siamo più creature. Lui ci ha rigenerato. Noi possiamo vivere una vita meravigliosa alla sua presenza. E guardate, ancora vi voglio fare, qua parla prima che è il leone della tribù di Giuda, poi ci parla dell'agnello, ma se noi guardiamo le due figure di animale, diciamo ma scusa, se è un leone può essere un agnello, lui è leone ed agnello. Lui è il leone perché ti dà forza, ti dà gioia, ti dà potenza, Lui rappresenta ogni cosa, Lui ha vinto ogni cosa, Lui ha vinto il mondo, Lui è colui che governa ogni cosa, però è anche colui che si è dovuto sacrificare per ognuno di noi. Ecco la figura dell'agnello e la figura del leone, due figure molto belle, no? Che ci rappresentano un animale forte e un animale debole, un animale che dicono che è il re della foresta, no? È il re, e rappresenta, lui è il re dell'universo, no? E poi ci vediamo questa figura che è quello dell'agnello, una figura debole, l'agnellino lattante, bello, cosa che lo vedi piccolo, indifeso, quell'agnello sacrificale che è servito per darti vita eterna e si è sacrificato per ognuno di noi. Ancora vediamo in questa parte della scrittura il culto che gli rendono i redenti, no? Tutti sono alla presenza di Dio. Vediamo di tutti questi versetti, dal versetto 9, ogni tribù, lingua, popolo e nazione che lui ha redento, coppe d'oro piene di profumo che sono le preghiere dei santi. Guardate che cosa meravigliosa è descritta in questo capitolo. Ancora, re e sacerdoti, ma ci ha fatto re e sacerdoti al verso 10 e poi ancora al verso 11, il loro numero era di miriade, di migliaia e di migliaia, una marea di gente che glorificava e lodava il Signore, come pure ogni creatura che è nel cielo, sulla terra, sotto la terra e quello che sono nel mare e tutte le cose in esse contenute, esaltano a gran voce il nostro Dio. E cosa dicono? Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. Degno è l'agnello di ricevere tutte queste cose. La potenza, esaltiamo Cristo come il risorto dei morti. La ricchezza, esaltiamo Cristo per le sue grandi ricchezze. Egli è la perfezione, Egli è l'erede di tutte le cose e quindi siamo ricchi in Gesù Cristo. Lui è erede di ogni cosa e noi siamo coeredi con Cristo. Lui è sapienza, esaltiamo Cristo come sapienza suprema. Lui è la magnificenza di ogni cosa, Lui è quello che ci guida in ogni cosa, è Lui quello che ci dà sapienza, è Lui quello che ci guida per la via dritta. Noi dobbiamo scegliere la sapienza di Dio o la sapienza dell'uomo. Se scegliamo la sapienza di Dio e andiamo verso quella direzione, allora sì che abbiamo scelto bene. Lui ci dà la via giusta. Poi ancora Lui è forza. Quindi vogliamo esaltare Cristo per la sua forza, per quello che Lui è, come ce l'ha mostrata a sostenere tutte le cose. Lui è forza in noi, Lui ci dà la forza nel momento in cui abbiamo bisogno, Lui ci dà la forza quando stiamo piangendo, Lui ci dà la forza quando siamo nel bisogno economico, Lui ci dà la forza quando siamo nel bisogno spirituale. In Gesù abbiamo ogni cosa, Lui è la forza nostra. Poi onore, esaltiamo Cristo, onorandolo al di sopra di ogni cosa e persona. Vogliamo davvero lodare il Signore. Questa mattina c'è stata una lode molto bella. Non so se sono arrivato io con un cuore disposto, se ero proprio nel bisogno, però è stata bella la lode e l'adorazione verso Cristo. Mi sentivo proprio in cielo, riuscivo a chiudere gli occhi e a sentirmi alla presenza del Signore. È proprio come sta scritto qua, tanti canti oggi pare che miravano pure a questo, no? A stare proprio nella presenza di Dio e a far vedere questa realtà, la realtà che ha visto Giovanni. E io mi ritrovavo proprio in quella realtà, a lodare e a glorificare Dio insieme a miriade e miriade di persone, come dice questa parte della scrittura. È bello stare alla presenza del Signore. E abbiamo potuto gustare già da stamattina che cosa significa stare alla presenza del Signore. E un giorno lo gusteremo 24 ore su 24, anzi non ci saranno più le ore, no? Sarà soltanto un tempo interminabile, sarà l'eternità. Non ci sarà, non sarà più fatto, non abbiamo bisogno più di vedere, si sta facendo tardi, dobbiamo vedere, ce ne dobbiamo sbrigare che le donne hanno bisogno di andare a cucinare magari i propri mariti e quindi dobbiamo scappare subito a casa per fare le faccende, no? Un giorno, giorni non passano mai perché è sempre per l'eternità, un giorno dura un'eternità, no? E quel giorno non abbiamo bisogno né di andare a mangiare, né di andare a fare la spesa, né abbiamo bisogno dei soldi, né abbiamo bisogno di una casa più bella, una casa più grande, una casa più piccola, una casa immensa, no? Che è rappresentata dal cielo. E saremo sempre in comunione l'uno con l'altro, saremo sempre vicini. Oggi ci dobbiamo ricercare, siamo dovuti venire in chiesa, magari siamo questi pochi, no? Però un domani saremo miriade di miriade, migliaia di migliaia, a gustarci la presenza del Signore, a gustarci quello che il Signore ci elargisce a noi, no? Che è la sua grazia, la sua potenza e la sua forza. E poi qua parla ancora di gloria, esaltiamo Cristo glorificandolo in ogni cosa perché Egli ne è degno, come dice la parola. La gloria della vera e propria divinità, la gloria del Creatore, del Sostenitore di ogni cosa e Redentore. Vogliamo dare la gloria a Dio per quello che Lui è. È qualcosa di speciale per ognuno di noi. E ancora la lode è bella, esaltiamo Dio lodandolo e proclamando apertamente che Egli è degno di lode, di onore, di adorazione nostra. È bello stare con Gesù. Oggi è il tempo di stare con Gesù, non di fare rubare questo tempo, è un tempo prezioso, è un tempo che possiamo gustare la presenza di Dio e lo possiamo fare sempre. Rinnova questo desiderio di stare alla sua presenza, rinnovalo giorno per giorno. Egli è l'artefice e protagonista del nostro destino. Ogni cosa si adempie perché Gesù ha già programmato ogni cosa per noi. Non abbiamo bisogno di nulla se viviamo alla presenza di Cristo. Lui ha preparato già ogni cosa. Quindi guardiamo alla sua vita adulta, vissuta in perfetta comunione col Padre, no? Gesù ha vissuto sempre in comunione col Padre, andava alla ricerca del Padre, no, vado in preghiera, voi aspettatemi qua, e lui andava a cercare il suo volto del Padre. Anche noi dovremmo fare questo, ma aspettami qua Antone, che io vado un attimo a cercare papà, e allora andiamo alla presenza di Dio, e aspettami Pileche, mo io vado prima a cercare la presenza di papà e dopo possiamo stare insieme. Se facciamo questo, davvero ci sentiamo belli dentro, belli fuori, e lo siamo perfettamente. Guardiamo alla sua morte, nella quale egli volle pagare il prezzo della nostra salvezza. Lui ha compiuto ogni cosa per noi. Quindi vogliamo guardare pure alla sua morte, no? Per la salvezza di tutti i suoi eletti. E poi guardiamo alla sua resurrezione. Gesù è risorto. È risorto e quello che ha fatto ha rinnovato le nostre vite completamente. La sua risurrezione è servita affinché noi vivessimo una vita e la vivessimo in un modo abbondante. È bello stare alla presenza di Dio, è bello guardare a tutto quello che Gesù ha fatto per ognuno di noi. E voglio concludere con questa parte d'Apocalisse 5,12, dove dice, e questo quindi che Gesù vuole che noi lo celebriamo, e qua lo celebravano così: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. Degno è l'agnello. Questa mattina non voglio fare un appello. Però se Michele può venire, vogliamo gustare insieme quello che è stata la rivelazione che è stata fatta a Giovanni. La vogliamo proprio, chiudendo gli occhi, vogliamo gustare quello che di meraviglioso nel cielo.